Ci troviamo a Cubanacan, oggi meglio conosciuta semplicemente come Cuba, alla fine della seconda metà del 1800 e la schiavitù è stata da poco abolita. La società era divisa in vari gruppi multietnici, la cui maggioranza era di origine Yorubà, un'enorme popolazione che ancora oggi conta più di 60 milioni di individui nell'Africa occidentale e che attraversa nazioni come il Togo, la Nigeria e parte del Ghana. Durante i secoli precedenti, i colonizzatori spagnoli avevano deportato non solo corpi, ma soprattutto culture molto diverse, per cui le loro tradizioni, lingue, religioni e i loro miti, che prima vivevano in confini ben delineati, da quel momento in poi hanno dovuto trovare un compromesso, a volte sanguinoso, per poter conservare la propria identità. Uno dei più grandi processi di creolizzazione avvenuti nell'era moderna. L'etnia Yorubà era ed è quella più influente per numero di individui e così anche la loro omonima religione, composta da figure chiamate Orishas, che conosciamo attraverso racconti e che incarnano gli elementi della natura, la loro energia, e sono parte di tutto il mondo che ci circonda, nel senso materiale e immateriale. Si narra che di notte nell'impero di Oyo, oggi sud della Nigeria, la capitale respirava come un tamburo, mercato spento, cavalli legati, il vento che portava l'odore della polvere e delle cucine. In quel mondo regnava Shango, re giovane e magnetico, capace di far tremare un esercito con lo sguardo e di incendiare una festa con un passo. Amava la giustizia come si ama una lama ben affilata, netta, senza esitazioni. Amava la musica perché, dentro il ritmo, sentiva la legge del cielo. Con sé portava un'ascia a doppia lama e indossava una veste rossa e bianca, gli stessi colori che bramano una tempesta all'orizzonte. La sua forza, però, era un fiume in piena. Un giorno c'è chi dice che per superbia, chi per errore, Shango osò comandare al fuoco del cielo e la fiamma balzò dove non doveva, per cui travi, cortili, archi, il palazzo dove egli dimorava crepitò come una foresta secca, allorché il popolo fuggì e così anche lo stesso re. Egli, vedendo la misura perduta, sentì sulle spalle un peso più grande della corona, il peso della vergogna. Quella notte il cielo si squarciò, tuoni come tamburi, lampi come lame, la città tremò e poi tacque. Ma il popolo aveva capito, il re non si era rifugiato chissà dove e non era morto, il re si era trasfigurato. Da allora ogni fulmine fu la sua firma, ogni tuono la sua voce. Shango non camminava più tra gli uomini, li sovrastava. Shango era diventato l'orisha del tuono e del fuoco, giudice che parla con la luce. Il suo insegnamento etico è la misura della forza. Punisce menzogna e sopruso, sostiene coraggio e lealtà. In sintesi, la sua figura tiene insieme regalità, tempesta e giustizia e mostra come nelle tradizioni afroatlantiche il mito accada nella musica, nella danza e nel corpo della comunità. La religione Yorubà prevede che ci sia un rituale ben specifico per ciascuno orisha e ogni individuo che vi partecipi è considerato una persona il cui spirito, chiamato Ashè, entra in connessione con l'orisha, venendo praticamente posseduto. La musica quindi non è un elemento secondario, bensì è l'unico mezzo attraverso il quale il praticante, grazie alla presenza dei sacerdoti e sacerdotesse e attraverso i canti, ritmi e movimenti corporei ben precisi, riesce ad evocare e farsi possedere dall'orisha di cui risulterà figlio. Gli strumenti musicali utilizzati, come ad esempio i batà, ovvero delle percussioni a doppia membrana, possono essere suonati solo da sacerdoti. Questi infatti sono sacri e lo sono in quanto costruiti con materiali derivanti da sacrifici, come ad esempio le pelli battenti e risonanti provenienti da animali sacrificati in nome degli orisha. I canti, invece, invocano uno specifico orisha in una lingua creola tra lo spagnolo e yoruba, ed il cui testo ha una precisa corrispondenza con il ritmo utilizzato e i relativi movimenti corporei. Durante le funzioni vengono eseguite delle pratiche che rappresentano in maniera figurata quelle che sono state le gesta dell'orisha durante la sua vita. Beh, questi aspetti religiosi tutt'oggi presenti a Cuba possono essere ritrovati in forme analoghe in altri paesi del Sud America, sotto altre forme e con altre influenze culturali. Ma adesso passiamo alla storia che invece viene raccontata dagli europei, ovvero una religione che sembrava portare con sé una, per così dire, una sorta di santi, da cui il nome Santeria. La domanda che potrebbe sorgere spontanea sarebbe: perché Santeria? Beh, la spiegazione semplice è che è un lemma formato da due morfemi, santo, che è il morfema lessicale, ovvero la radice che dà il significato di partenza, e poi eria, cioè il secondo morfema definito derivazionale, perché contribuisce a derivare nomi da altri nomi e fa sì che la radice prenda un significato diverso, in questo caso però con accezione negativa. La popolazione cubana, pur di praticare la loro religione di matrice africana, recitava i rituali pronunciati in lingua creola dinanzi alle immagini di santi cattolici cristiani. Da qui nasce la grande beffa della santeria come religione sincretica, in cui in realtà è cascato tutto l'Occidente. Santeria di per sé è un lemma etnocentrico. È servito per far sopravvivere un culto religioso che altrimenti sarebbe stato soppresso. Ad esempio, dinanzi all'immagine di Santa Barbara, veniva in realtà svolto il culto per Oya. Al contempo, una cosa davvero curiosa è che proprio da questo enorme movimento di resistenza culturale che gli occidentali hanno iniziato il loro processo di appropriazione culturale, imitando aspetti determinanti quali la musica, gli strumenti musicali, le movenze sacre, e trasportando il tutto all'interno dei propri contesti definiti colti o comunque civilizzati. Ecco che ci troviamo in un punto di divergenza paradossale. Ciò che prima era vietato e punito con la morte inizia ad essere rubato, imitato, fatto proprio e venduto in altri contesti sociali. E proprio questo processo di appropriazione culturale ha portato ad uno svuotamento di significato. I movimenti di un orisha diventeranno i passi per quello che sarà la danza latinoamericana. I ritmi daranno vita a ciò che verrà definito uno stile musicale latin o caraibico, e la religione una pura fantasia, raccontata attraverso miti e leggende, di cui però nessuno si occuperà più perché non spendibile nel contorto gioco della globalizzazione economica dell'Occidente. Il mito non è in musica. Nella cultura afrocubana il mito è la musica, è la danza, lo sono i canti, gli abiti e i cibi offerti. Tutto segue una sacralità. Ci hanno sempre creduto e continuano a crederci. Forse siamo noi che dovremmo evitare di mitizzare ciò che per gli altri sono racconti credibili e sui quali strutturano un'intera ricchissima cultura. E se un domani la nostra religione divenisse solo un insieme di lontani miti raccontati da libri scritti da varie persone migliaia di anni fa e a cui nessuno darebbe più il peso che diamo noi oggi? Ci sentiremo ancora in diritto di poter distinguere e definire ciò che è mito da ciò che è verità?